Ma voi dovete usare la fede in Dio per farlo operare, vedete? Quindi avrete la vostra stessa resurrezione dentro di voi. La vostra resurrezione si trova dentro di voi, nel vostro spirito. Ora, sapete, quando Gesù morì sulla croce, la sua anima discese all'inferno e predicò alle anime che erano in prigione, che non si ravvidero nei giorni della pazienza di Noè. Il suo corpo andò nella tomba, ma prima di morire, egli affidò il suo spirito nelle mani di Dio, nelle tue mani affido il mio spirito. Quindi, vedete, il suo spirito andò a Dio, la sua anima andò all'inferno, il suo corpo andò nel sepolcro. Ora, quello spirito che era in lui era lo spirito di Dio. Quello spirito, in tempi antichi, diverse maniere, unse i profeti per portare il messaggio alle persone. Negli ultimi giorni, tramite Cristo, ed ora, in questi giorni, qui, attraverso il Vangelo. Ora, quando riceviamo Cristo nel nostro cuore, ecco tutto quello che ci serve. Ecco vita eterna. Ora, Cristo non poteva tornare finché fossero adempiuti i 3 giorni, perché il suo spirito era dietro uno schermo, come una sbarra, così che egli non poteva attraversare oltre quella sbarra, perché era la parola di Dio parlata, che egli dovrà rimanere nel sepolcro per 3 giorni e 3 notti. Ora, egli non poteva tornare prima che quei 3 giorni e notti fossero finiti. Allora, quando finirono i 3 giorni e notti, il suo spirito fu liberato, andò direttamente dalla sua anima e la sua anima tornò e raccolse il corpo e adempì quello che aveva detto: ho potere di deporre la mia vita, ho potere di riprenderla di nuovo, ho potere. Ora, ognuno di voi ha il potere allo stesso modo, perché siete figli e figlie di Dio, e lo stesso Spirito che è in voi stamattina, lo Spirito Santo che è in voi stamattina, quello stesso Spirito Santo vi risorgerà. Quindi avete potere di risorgere voi stessi. Quando morite, la vostra anima andrà sotto l'altare di Dio, non in proprio nella presenza di Dio. Ora, il vostro spirito andrà a Dio, ma non potrete tornare. Ricordate, nella Bibbia, essa disse che lo spirito, le anime sotto l'altare gridavano: Signore, quanto ancora, quanto ancora? E non potevano tornare finché le scritture non fossero adempiute, e come Cristo non potevano tornare finché non fossero adempiute le scritture. Allora, dopo tutto quello che era stato fatto, la fine di ogni sofferenza, e i fratelli hanno sofferto le stesse cose, o abbiamo sofferto come hanno sofferto loro e così via, allora in quel giorno saprete esattamente dove siete sepolti. Il vostro spirito verrà liberato da Dio e verrà nell'anima. Ora, l'anima è quella parte di voi che conosce e comprende, la vostra intelligenza. Ricordate la visione che ho avuto non molto tempo fa, o la breve traslazione. Sono andato in quel luogo e ho visto quelle persone. Ora, il vostro spirito tornerà in quel corpo, e quel tipo di corpo, l'anima, che è un corpo che non deve mangiare e così via. Se questo tabernacolo terreno sarà dissolto, ne abbiamo uno che già attende, un corpo celestiale. E con quello spirito e quell'anima e il corpo celestiale risorgerete di nuovo questo corpo naturale per quel grande millennio, vedete? Avete ora in voi la potenza per farlo, ora! Ma quella potenza che avete ora in voi potrebbe creare un mondo nuovo. Dio non ha dei piccoli punti deboli e grandi punti forti che sono potenti. Il più piccolo tocco di Dio è onnipotente, vedete? Il più piccolo tocco di Dio. Quindi sapete, quindi sto cercando di farvi entrare nella fede ora. Sai che qualcosa ti è avvenuto come cristiano, lo sai? Eri solito andare avanti qui nel sudiciume, con tutto il sudiciume e il peccato e il bere e il giocare d'azzardo e le cose del mondo. Ebbene, appena hai creduto che Cristo perdona i tuoi peccati, ti sei sollevato al di sopra di quella roba. Ora stai passando quassù, vedi, sopra tutto ciò. Perché? Perché credi di essere un cristiano. Allora quando hai accettato Cristo e lo Spirito Santo è venuto in te, allora hai fede nello Spirito Santo che ti dà potenza di passare al di sopra di quel tipo di vita di peccato. Ebbene, ora, l'unica cosa che devi fare per passare più in alto nella guarigione è solo avere più fede, solo continuare a spingere fuori, vedete? Ed eccoti! Ora, poi se sei malato e non sei un cristiano, proprio ora diventa un cristiano, così che quella potenza di guarigione entri in te diventando un cristiano, e quello ti darà fede di passare sopra il peccato, ti darà fede. E tutto quello che ti serve in questo viaggio è proprio ora in te. E l'unica cosa che devi fare è avere fede in Dio, che tira fuori quelle buone cose che sono in te, tramite lo Spirito Santo. Comprendete chiaramente ora? Lo afferrate? Credo che Billy mi abbia detto ieri sera, mi ha chiamato e ha detto: è entrata stamattina specialmente una persona, è venuta pensando che avremo servizi questa settimana di quei 7 suggelli. E hanno portato un bambino malato, credo, e se sei qui ora, Signore, ricorda, non puoi, la tua fede dovrà andare a quel bambino, se è un piccolo infante. Ma ora lasciatemi prendere un'altra scrittura, se va tutto bene, solo un momento. Ora, ricordate proprio, nei Vangeli leggiamo nel 16° capitolo, credo, degli Atti, dove Paolo e Sila erano una notte in prigione ed erano stati picchiati perché avevano scacciato uno spirito maligno da una ragazza chiromante. Ed era lei, i suoi padroni si erano arrabbiati, perciò, e li avevano picchiati, messi nella prigione interna. E allora, quando lo fecero, mentre Paolo e Sila stavano pregando, e Dio mandò un terremoto e scuotendo abbatté la prigione. Il carceriere di Filippi, essendo un centurione che perdere i suoi prigionieri, avrebbe dovuto pagare con la sua vita per i prigionieri. Estrasse la spada e stava per commettere suicidio quando Paolo corse avanti e disse: «Non farti del male, siamo tutti qui». E questo centurione aveva, diciamo, un'opinione che avevano avuto di Paolo e loro. Potrebbero aver cantato inni, potrebbero aver testimoniato o fatto qualcosa, ma qualsiasi cosa fosse, sapevano che erano uomini santi. Sapevano che c'era qualcosa di diverso in questi uomini, perché velocemente chiese: «Cosa devo fare per essere salvato? Cosa devo fare per essere salvato?» Ora, Paolo disse: «Credi al Signore Gesù Cristo e tu e la tua casa sarete salvati». Ebbene, ora, se credere al Signore Gesù Cristo, quello non significa che la sua salvezza avrebbe salvato la casa, ma se ha abbastanza fede in Dio per la sua stessa salvezza, può avere la stessa fede per la sua casa, e la sua casa dovrà entrare, vedete, la stessa cosa. Lo stesso che fece Giobbe, come ho detto l'altra sera giù in Georgia alla riunione. Ho detto, Giobbe disse: «Ora, non so se i miei figli hanno peccato, ma e se hanno peccato?» E Giobbe aveva una cosa da fare per essere giusto, quella era offrire un olocausto. Disse che avrebbe offerto l'olocausto se i suoi figli avessero peccato, allora sarebbero stati perdonati del loro peccato, ed era una buona cosa che quel padre fece. È un padre che pensa bene. Oggi ci serve più di quel tipo di padri. E Giobbe offrì l'olocausto. Quello fu prima che iniziasse la sua tragedia. Ma quando furono uccisi tutti i suoi figli e le sue pecore furono distrutte e tutto quello che aveva preso era seduto sul mucchio di cenere dietro la sua casa, grattandosi con un pezzo di coccio. Avete notato? Dopo i giorni della sua tragedia, quando Dio iniziò a restaurarlo di nuovo, quando aveva 10.000 capi di bestiame e così via, egli restaurò il doppio e raddoppiò le sue pecore e raddoppiò tutto. Ma avete notato? E Dio diede a Giobbe anche i suoi 7 figli. Avete mai pensato dove si trovavano? Quell'olocausto prese posizione per loro. Furono salvati in gloria aspettando che egli arrivasse. Egli oggi è con loro. Tu e la tua casa sarete salvati, vedete? Ora, Giobbe aveva una cosa da fare per essere giusto. Era offrire quell'olocausto. Voi dovete fare una cosa per essere giusti. Quella è avere fede in Dio. Perché per fede siete salvati. Per fede siete guariti. Per fede ottenete tutto quello che avete. Vedete? È per fede che lo credete. Ora, credi al Signore Gesù Cristo e tu e la tua casa sarete salvati. Ora, Signore, se hai qui il bambino per cui pregare, credi tu stesso. Sono qui per mettere la mia fede con la tua e crederemo insieme che Dio guarirà quel bambino. Vedete, abbiamo in noi la potenza di farlo. Avete in voi la potenza per farlo. Ogni cristiano ha la potenza di farlo. Ma ora possiamo proprio prendere quella potenza e controllata da una legge. Come ho detto spesso, è come la gravità che controlla l'acqua, perché è una legge. La gravità controlla l'acqua. Il sole è controllato la moto della terra. Non potete proprio far fare una cosa al sole, poi dire, credo di voler dormire un po' di più, trattenete un'ora. Non lo farà, vedete, perché c'è una legge. Se opererete in accordo a quella legge, bene, allora tutto andrà bene. Se andrete a letto in orario, potrete svegliarvi in tempo. E se voi, come abbiamo il lago Superiore, il lago Ontario, lago Huron e tutti quei grandi laghi quassù, abbiamo decine di migliaia di acri di terreno fuori, in Nevada e California e Arizona e Nuovo Messico, che stanno ardendo per quell'acqua, di terra che farebbe crescere di tutto. Potreste sfamare l'intero mondo lassù se solo aveste laggiù quest'acqua quassù, e non darebbe fastidio perché è alimentata da risorgive. Proprio appena esce sale proprio di nuovo a livello ancora, perché la gravità la tiene là. Ebbene, ora, se potete operare in accordo alla legge della gravità, potete prendere tutti questi grandi laghi e innaffiare quell'intero paese là fuori e cibare il mondo intero. Nessuno avrebbe fame, ma non potete sedere qui e dire, sì, lo vedo, certo, dovete farlo. Ebbene, è allo stesso modo tramite la legge di Dio. La legge di Dio è fede, e abbiamo fede qui stamattina per guarire qualsiasi malattia, per fare qualsiasi cosa, ma è controllata da una legge, e quella legge è fede. La legge di Dio è fede. Gesù disse, qualsiasi cosa desiderate quando pregate, se potete credere di riceverla, potete averla. Eccovi, quindi è la fede che la controlla, e la fede viene data a noi proprio quando ci serve. Ora, Dio stabilisce una fede per alcuni di noi, ad altri un'altra fede. Non è qualche grande potere soprannaturale che si ha, perché quando diventate un cristiano voi avete già il potere, ma vi manca la fede nel far operare quel potere. Quindi ora, stamattina, quando venite, perché si preghi per voi, ricordate, la Bibbia ha detto questo è vero, Giacomo 5:14, se qualcuno fra voi è malato, chiami gli anziani della Chiesa. Venga unto con olio e si preghi per loro. La preghiera di fede salverà il malato e Dio lo ristabilirà. è una promessa, se lo crederete. Quindi, vedete, la guarigione è stabilita per l'individuo. Era ai giorni di Gesù di Nazareth. Non poteva guarire le persone contro la loro propria fede. Disse, io posso, se credete. Se credete che sono in grado di far questo, io posso farlo, se potete crederlo. Quindi alcune persone gettano la potenza di guarigione in altri evangelisti. Non è quello, la potenza di guarigione in voi. È in voi! Loro mettono proprio il carro davanti al cavallo. L'evangelista non ha potere di guarire. È lo Spirito Santo che ha potere di guarire e voi avete lo Spirito Santo. È il piccolo albero che siete voi e tutte le cose di cui avete bisogno sono in voi. Quindi, perciò potete proprio iniziare a bere dalla promessa di Dio dicendo, è la verità, Dio ha detto che mi avrebbe guarito, per le sue lividure ho ricevuto guarigione. Eccovi, sapete cosa fate? Iniziate a spingere fuori la guarigione. Ecco tutto, vedete? E allora altri possono vedere quello che voi avete. Ora, ecco cosa, la fede è la sostanza di cose che si sperano, l'evidenza di cose che non si vedono. Potrei piantare fuori quel piccolo albero, non vedo le mele ma sono là dentro, quel piccolo albero sa che sono là all'interno. Quindi inizia proprio a bere, spingere e spingere perché sapeva, è in me, lo porterò qui fuori dopo un po', dammi un po' di tempo, tienimi solo un po' di tempo. Lui continua semplicemente a bere, sì, so che le mele sono in me, le porterò dopo un po' e all'improvviso ecco venire le mele perché ha creduto che erano in lui. E se voi potete credere che la potenza dello Spirito Santo è in voi per guarirvi, eccovi. Continuate solo a spingere, vedete? Abbiate fede. Non potete vedere subito i risultati. Non lo vedete. Ora, vedete, Giacomo giustificò Abramo per le sue opere. Paolo giustificò Abramo per la sua fede. Allora, cosa diciamo fra i due? Abramo parlava di quello, intendo Paolo, parlava di quello che Dio vide in Abramo e Giacomo parlava di quello che la gente vedeva in Abramo. Vedete? Ora, vedete? Quindi Dio sapeva che prima che venisse quel figlio che Abramo aveva fede e Abramo lo dimostrò a Dio agendo come lui se quel bambino sarebbe venuto quando era sterile. Non aveva figli, il grembo di sua moglie era morto e lui era sterile, ma tuttavia sapeva là dentro da qualche parte c'era il bambino. Vedete, continuò a bere la promessa, appoggiato al grande El Shaddai di Dio, il seno, appoggiato là, bevendo, sapendo che Dio glielo avrebbe dato, sapeva che era una promessa ed egli doveva farlo. E noi siamo figli di Abramo, quindi appoggiamoci alla sua promessa e là teniamo duro, sapendo che Dio lo farà. Ha detto così. Lo credete ora? Allora, i malati che vogliono si preghi per loro, si allineino qui da un lato o dall'altro. E se avremo l'anziano qui e li ungeremo con olio, pregherò su di loro e crederemo che Dio sanerà ognuno di loro. Se voi potete credere. Teddy, dove sei? Vieni da questa parte destra. Va bene. E voglio che suoni Sol Abi Fe. E mentre vengono, chiniamo solo i nostri capi, il resto dell'uditorio, e stiamo in preghiera per queste persone che stanno venendo. Nostro Padre Celeste, portiamo a te stamattina nel nome di Gesù Cristo questa povera umanità malata, sofferente, che è in questa condizione terribile, disastrosa. Ti credo, Signore, io so che le tue parole sono vere. Sono così vere, non possono venir meno perché sono la parola eterna e perenne di Dio. Sono onnipotente come Dio perché sono parte di Lui. Al principio era la parola, e la parola era presso Dio, e la parola era Dio. E la parola fu fatta carne e dimorò fra noi. Ora lo crediamo, Signore, con tutti i nostri cuori, con tutta la nostra anima, con tutto quello che è in noi, lo crediamo. E ho provato in un modo semplice, infantile, a presentarlo alle persone affinché possano comprendere e sapere che la potenza di Dio si trova dentro di loro, se solo possono avere fede e seguire gli ordini di Dio. Ecco come furono salvati: vennero e si pentirono dei loro peccati e furono battezzati nel nome di Gesù Cristo, secondo questa Bibbia, Atti 2. E poi Pietro disse che riceverete il dono dello Spirito Santo, ed eccolo venire proprio esattamente, perché è la parola di Dio resa manifesta. Ebbene, ora la stessa cosa, Padre, sappiamo essere vera quando ungiamo i malati con olio e preghiamo. La preghiera di fede salverà il malato, Dio li ristabilirà. Dio possa ognuno lasciare questo altare attorno a questo luogo stamattina così felice e gioiendo, sapendo che Dio li ha guariti. Vai e sii sanato, perché li affidiamo a te ora nel nome di Gesù Cristo. Possa ognuno essere guarito e afferrare la visione. Cosa significa? Come Abramo chiamò quelle cose che non sono come se fossero. Non importa quale sia il risultato, quello non ha niente a che fare con la fede. I risultati non sono nulla. La fede ha già fatto presa, e la fede è la sostanza di cose che si sperano e l'evidenza di cose che non si vedono. Dio possa scendere a fondo nei loro cuori, perché hanno bisogno di te. Io vado come tuo umile servitore per stare qui con gli altri servitori e pregare Dio di presentare i nostri cuori per queste persone malate. Lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Qualcuno ha detto che il fratello Esther Biller è nell'edificio, e credo che ci sia un altro ministro qui che ha guidato la preghiera stamattina. Vorremmo chiedere a tutti i ministri qui, qualsiasi cosa siano, se salireste quassù e stareste insieme a noi attorno a questo altare solo un momento, poco tempo, per favore, fratelli. E gli uomini, fratello Bean, grazie. Salire proprio e state qui attorno all'altare, così potremo pregare con queste persone, imporre le mani su di loro. Ora, mentre suonano il cantico e i ministri stanno prendendo posto qui, così noi ognuno possiamo imporre le mani sui malati. Vediamo scendere di là, del monte lontano. Vedo un uomo arrivare. Non era affatto diverso da qualsiasi altro uomo, era proprio un uomo comune, piuttosto piccolo nel corpo, piuttosto fragile. Mentre lo vediamo guardare i suoi occhi verso una scena che avviene nella valle, erano i suoi apostoli. Laggiù avevano un ragazzo che aveva l'epilessia, e senza dubbio stavano dicendo: guariscilo, Signore, guariscilo. Ma vedete, solo dire guariscilo, Signore, guariscilo, non lo farà. Quello proprio non lo farà. Ci deve essere qualcosa dietro quel guariscilo, Signore, guariscilo. Vedete? E se posso farvelo credere e crederlo con tutto il cuore, sarete guariti se vi porterò a vedere davvero la visione. Ora guardate, quei discepoli stavano là, forse scuotendolo, forse spingendo più forte. Credilo, fratello, credilo, alleluia, credilo, guariscilo, Signore, guariscilo. Ma il diavolo rimaneva proprio là, perché non poteva trovare abbastanza fede da farlo andare via. Ma ecco scendere uno dalla collina, e appena quel diavolo riconobbe che quello era un po' diverso dagli altri uomini, vedete, ora, quello è il tipo di uomini che vogliamo qui, come il nostro Signore Gesù. Sì, solo non venire per uno show, ma venire, amare il nostro Dio, sapere che siamo stati incaricati di andare a fare questo. Questa è la nostra commissione. Allora, quando egli si avvicinò al Padre, penso che questo è da dove fu scritto questo cantico composto dalla parola. Egli disse: Signore, abbi misericordia di mio figlio, perché è molto tormentato da un diavolo. Disse: lo getta nel fuoco e si strugge, così via. Egli disse: l'ho portato dai tuoi discepoli, ma non hanno potuto guarirlo. Ma io ho pensato, egli disse, io posso, se tu lo crederai. Ora ho potere in me, disse, per farlo, se tu puoi crederlo. Dio lascerebbe quella gente piena di cancro che è posta qui stamattina, che è piena, costretta a letto con il cancro e leucemia, malattia, afflizione, guarirebbe Dio loro e passerebbe oltre a te? Non è probabile, no, vedete? Ora, egli non fallisce. Io posso se tu credi. Cosa disse egli? Perché tutto è possibile, solo. Ora, fratello Tyler, sali. Ora, sol, abi, fe. Sol, abi, fe. Ora, mentre prego, voglio che imponiate le mani sulle persone. Qualsiasi cosa gli serva, e proseguite dritti lungo la fila. Fratello Neville, tu ungi con olio e i fratelli, voi ognuno nell'uditorio con i capi chini ora, tutti profondamente in preghiera. Sol. Signore, abbi misericordia, prego e guarisci queste persone tramite il nome di Gesù Cristo. Amen. Nel nome di Gesù di Nazaret. Così tanti lungo la fila li osservavo per vedere la loro reazione di com'erano, vedere come reagiscono all'azione. Vedete, c'è una cosa simile ad un'azione. Si sono alzati e sono venuti avanti. Un'altra cosa è come reagiscono a quell'azione che hanno fatto dopo essere arrivate al punto di credere che quando si prega per loro saranno guariti. Allora guardate la reazione della loro azione. Ora, il nostro pastore ha un buon messaggio per noi, sono certo. Stamattina una sola cosa vorrei commentare, solo un momento. Era una ragazza cattolica qui vicino all'altare. Alcuni giorni fa era a casa mia, lei e suo marito, e conosco suo marito da tempo e c'era qualcosa in merito a quando eravamo seduti per il colloquio privato. Ecco dove abbiamo avuto la visione, ecco dove noi ero solito tenerlo qui in chiesa, ma occupava proprio il mattino e così via, e quindi è stato là dentro. Non ho mai detto nulla, essendo una ragazza, un'altra cosa, cresciuta sempre in una chiesa cattolica e così via, ma lei era venuta a parlare per sua madre e in quel momento ho visto una visione di sua madre. Le dissi qual era il problema di sua madre e descrivendola e che aspetto aveva sua madre. Certamente lei era giudice di quello, se fosse giusto o meno. Non ho mai visto sua madre in vita mia. Lei lo sa. E la ragazza stamattina è venuta qui all'altare ed è rimasta per fare una confessione e accettare Cristo come suo Salvatore. L'ha fatto stamattina all'altare. Il fratello Neville, non sapendo, l'ha unta con olio. Come Dio opera. ungendola con olio per i malati, ma osservate il movimento dello Spirito Santo. Ora, essendo che era unta, davvero non malata, ma unta, vedete come fa operare tutto bene? Lei ora ha preso posizione come una cristiana, dopo essere diventata quello che noi crediamo essere una cristiana. Ora ha detto, pregheresti per mia madre? È malata, è la stessa. Quindi l'olio dell'unzione è stato applicato prima. Ho pensato, quanto appropriato che, vedete, qualcuno appena salvato. Cristo ha preso posizione per tutti noi. Egli prende posizione per tutti. E appena questa ragazza è diventata una cristiana, allora lei vuole prendere posizione anche per qualcun altro, mostrando che lo Spirito di Cristo entra in noi quando siamo davvero salvati. Ora, quello è davvero buono. Io certamente lo apprezzo, quel buono spirito cristiano del credere. Ora, ricordate soltanto, ora, per questa giovane signora è qui da qualche parte, per un'altra donna cattolica che è entrata, e mi piacerebbe dire queste parole appena prima di volgere il servizio al nostro pastore, vedete, è questo. Ora, la Chiesa Cattolica una volta era come questa Chiesa. Se tornerete indietro e leggerete la Bibbia, che noi crediamo, e sapete che la Chiesa Cattolica era la prima Chiesa, quello è vero. Ma si è allontanata dai suoi insegnamenti. Questo era l'insegnamento della Chiesa Cattolica. Ma vedete, hanno 600 e più altri libri che hanno scritto i papi e così via, che sono proprio tanto santi quanto questa Bibbia. Quindi vedete di cosa si tratta. Voi non siete cambiati. Quello che avete fatto, siete solo stati convertiti, vedete? Ora, se prendete, certamente immagino che forse alcuni di voi, quelle due stamattina erano donne, ci potrebbero essere degli uomini cattolici seduti qui. Se tornerete alla storia della Chiesa, se poteste chiedere al vostro sacerdote, l'azione di questi discepoli qui nella Bibbia, era quello il modo in cui erano i primi cattolici? Lui dirà, sì, ed è vero, lo erano. Ora loro, guardate che tipo di religione avevano. Si incontravano in un luogo piccolo, semplice. Non dissero mai Ave Maria o Padre Nostro. Quella è una tradizione della Chiesa. Cosa dissero loro? Lodavano Dio, gridavano, piangevano. Guardate qui in Atti 2, quando il santo apostolo Pietro e Giacomo e Giovanni e tutti erano insieme, la Bibbia disse che parlarono in lingue e gridarono e agirono anche così, così pieni dello Spirito che agirono come se fossero ubriachi, e al punto che il mondo esterno chiese, non sono tutti questi ebri? E allora Pietro l'apostolo, il santo San Pietro, quando si alzò e disse, uomini e fratelli, questi non sono ebri, ma sono pieni di spirito, come la Bibbia disse che erano. Ora, quella era la prima Chiesa Cattolica secondo il loro insegnamento. Ora, vedete, dopo circa 200 anni, i dignitari hanno iniziato ad entrare nella Chiesa. Allora, cosa fecero? Fecero la prima organizzazione al Concilio di Nicea, 606 d.C. Fecero il loro... Quando fu tenuto il Concilio di Nicea, a Nicea, Roma, iniziarono a far entrare tutti i grandi dignitari e loro formarono una chiesa e fecero una chiesa. Dopo di ciò si spezzò 4 o 5 volte, andarono da quello al vescovo, dal vescovo al papa e da quello a quel punto venne la greca ortodossa e le diverse altre, finché si divisero proprio fino al punto in cui oggi la vedete. E proprio in ogni tipo di divisione. Ma quello che cerchiamo di fare, mio amico cattolico, vedi, anche noi siamo cattolici, siamo la prima, la cattolica del principio. E la chiesa in cui ora ci definiscono, la maggior parte, si riferiscono a noi come pentecostali perché crediamo nella benedizione pentecostale. Ecco dove fu organizzata la Chiesa Cattolica e nelle nostre organizzazioni di Pentecoste oggi, se questo mondo rimanesse altri 500 anni ancora, questa organizzazione pentecostale sarebbe più formale di com'è la Chiesa Cattolica Romana oggi. Sta proprio allontanandosi allo stesso modo e quando si organizzano ne fanno una loggia e poi diventano proprio una loggia e membri e anime inconvertite. Ai miei preziosi cari fratelli e sorelle, a tutti voi, come servitore di Dio, non l'ho mai detto prima al mondo in questa chiesa, non l'ho mai detto, ma come profeta del Signore vi dico: questa è la luce, camminate in essa.